Bentornati, 14ª puntata di Scusate College Football. Come tutte le settimane, Andrea Ghezzi e Francesco Fele qui per raccontarvi cosa è accaduto e cosa accadrà negli atenei più importanti d'America. Francesco, ti sei nascosto dentro l'ambulanza?
Sì, sì. Ormai è la mia seconda casa, quindi...
Diciamo che abbiamo uno studio, una sede distaccata di The Cutting Edge Radio, insomma, sull'ambulanza,
sì, sì,
della Croce Rossa,
molto distaccata, sì.
Non so quale paese della Sardegna. Va bene, come stai?
Sì, tutto a posto, dai. Tutto a posto, insomma, pronti per questa finale di stagione.
Domani festeggi il Thanksgiving Day? Chiaramente parliamo,
dai,
di
domani
NFL,
giovedì.
Sì,
mi sono dimenticato di mettere il tacchino. niente. Ci dovremmo arrangiare con il porcetto sardo, sarà lo stesso, insomma.
Vabbè, cioè, ti accontenterai, insomma, mi sembra di capire che ti tratti bene. Senti, Fra, dai, partiamo come tutte le settimane con la overview della scorsa settimana. Apriamo come settimana scorsa con le prime 10 del ranking. Non ci sono state tante sorprese, lo anticipiamo, anche se ha perso West Virginia. Comunque, andiamo con ordine. Alabama, dopo aver chiuso il primo tempo sul 10-10 con Citadel, ha deciso di scendere in campo e ha vinto, direi, senza ulteriori patemi. Clemson, stesso discorso più o meno per Clemson, che ci ha messo un po' a entrare in partita, ha chiuso il primo quarto contro Duke sotto per 6-0, per poi mettere 35 punti non risposti a tabellone, confermandosi la seconda forza della nazione. Prova di forza per Notre Dame, ne avevamo parlato, insomma, la sfida contro Syracuse era piuttosto insidiosa, nella realtà poi non lo è stata, perché Notre Dame ha asfaltato gli Orange. Brutta sconfitta per Syracuse, che però non ridimensiona assolutamente la stagione di questa squadra, che insomma ha disputato un campionato, una regular season al di sopra delle aspettative. Michigan è andata a riposo in svantaggio contro Indiana per 17-15, anche qua avevamo detto che insomma Indiana gli Hoosiers potevano essere comunque una squadra un po' complicata. Nel secondo tempo hanno preso il controllo delle operazioni, Indiana ha fatto fatica a muovere il prolato e alla fine i Wolverines hanno vinto per 31-20. Georgia ha passeggiato contro UMass, LSU non ha avuto problemi con Rice, mentre Oklahoma si conferma la solita macchina da punti con i soliti problemi difensivi. Magari poi fra, anche se non è scaletta, bisognerà ritornare a parlare della difesa di Oklahoma. Wazoo supera senza troppe difficoltà il trappolone Arizona, guidata dai 7 TD pass di Minshew, record per l'Ateneo. Sconfitta sanguinosa invece, ve l'ho anticipato, ma lo sapete, insomma, di West Virginia, che perde contro la mazza grandi della Big 12, ovvero Oklahoma State, e adesso dovrà battere i Sooners per conquistare la finale della Big 12. Pessima partita di Ohio State, che ha inseguito per tutto il match Maryland, e dopo aver trovato un insperato overtime, era andata sotto a poco più di un minuto dalla fine, nell'overtime ha segnato il touchdown sul primo possesso. I Terrapins con due giochi hanno risposto, hanno deciso di andare da due punti, non è andata bene, e quindi rimangono intatte le speranze di Ohio State di vincere la Big Ten, e soprattutto ci regaleranno questa settimana la partita con Michigan, che avrà tutt'altro significato. Andiamo nella parte destra, tra virgolette ovviamente, del ranking. Passeggiate di salute per Florida, Miss State, Utah e Washington. Vittoria senza brillare per Penn State. Tornata la vittoria anche Kentucky, soprattutto grazie alla super difesa che nel quarto periodo ha evitato una figuraccia contro Southern Miss. Vince Northwestern con Minnesota e Boise State con New Mexico. I Seminoles, Florida State, batte un po' a sorpresa la numero 22 del ranking Boston College con un touchdown di Terry, mentre un touchdown annullato a Colorado State permette a Utah State di conquistare la decima vittoria stagionale a fronte di una sola sconfitta. UCF, che ha ospitato il carrozzone del College Game Day, arriva a 701 giorni senza sconfitte grazie alla bella prestazione contro Cincinnati, una delle sorprese della stagione, ne avevamo parlato proprio settimana scorsa, mentre Texas vince contro Iowa State nonostante l'infortunio di Ellinger, che tra l'altro sembra più serio del previsto, e riapre da questo punto il discorso Big 12. E Francesco, con te vorrei tornare immediatamente in quel di Texas, a casa Longhorns, perché i Longhorns andranno al championship della Big 12 se batteranno Kansas, indipendentemente da quello che sarà il risultato tra West Virginia e Oklahoma. Te lo saresti aspettato?
Sì, allora, incredibilmente Texas ha una sola vittoria dal Big 12 Championship, e dico incredibilmente perché i Longhorns sono stati aiutati da questa sconfitta di West Virginia quando ormai la situazione della conference era quasi decisa. Ovviamente manca l'ultimo ostacolo, che sicuramente non è più la Cenerentola da 0-12 che era 3-4 anni fa, e che adesso è anche rivitalizzata dalla notizia che ormai è il nuovo.
Fra, scusami, ti fermo solo un secondo. Hai la linea che è leggermente disturbata. Ti si sente, ti si capisce, però magari se ti sposti di mezzo centimetro rispetto a dove sei, prende meglio. Vai, scusami, non è solo per. È a favore dei nostri, dei nostri ascoltatori. non è per romperti le balle.
No, figurati. No, ti dicevo, è una sfida che. Sebbene si presenti facile sulla carta, insomma, non lo è per niente, perché i Jayhawks non vorranno recitare il ruolo di. Hanno dimostrato quest'anno comunque di saper reggere l'urto di squadre molto più blasonate. Vedi appunto la partita di sabato contro Oklahoma, perché non è così facile per una squadra del genere, ovviamente, segnare 40 punti ad Oklahoma. Per molte squadre è molto più facile, vista la differenza di cui parlavamo. I Longhorns. È strano, perché anche se dovesse perdere, Texas ha ancora speranze di championship, poiché Oklahoma e Iowa State hanno ancora una partita da giocare oltre a quella di sabato, e se dovesse vincere entrambe, Texas, i Cyclones e i Mountaineers si troverebbero tutte e tre con un record di 6-3, con il tie-break che andrebbe alla squadra di Herman, perché è stata l'unica in grado di battere i Sooners. Quindi, incredibilmente, da una parte Iowa State ancora può raggiungere il championship se West Virginia e Texas perdono i Cyclones e le vincono tutte e due. Però, ovviamente, ad Austin questa è una possibilità che il coach dei Longhorns vuole escludere a priori, vuole chiudere il discorso championship già da venerdì, perché si giocherà a partire da venerdì. E senza sperare ovviamente aiuti da parte di altre squadre o risultati strani. Diciamo che Texas è padrona del proprio destino e vuole tornare ad essere padrona della Big 12 da quel lontano 2009, quando era il buon McCoy il signal caller.
Fra, ti ho perso. Abbiamo la musichetta sotto che ci tiene compagnia. Hai finito, ok, perfetto. Non vuoi aggiungere altro?
Sì, sì.
Va bene, senti, noi all'inizio dell'anno ti tengo un attimo su Texas.
È una situazione particolare. Se Texas comunque dovesse perdere, ha ancora possibilità di championship. Però, ovviamente se vince contro Kansas è già sicura, quindi meglio evitare ulteriori, problemi.
Due parole su West Virginia e Oklahoma, me le vuoi dire?
Sì, Oklahoma nulla di nuovo, solito attacco, solita difesa, ha subito troppi punti da una squadra come Kansas, che non era certo una di quelle pallottoliere, però fanno impressione soprattutto i 23 punti subiti nell'ultimo quarto, che erano assolutamente da evitare. West Virginia ha giocato col fuoco fino a quando non si è bruciata, perché Oklahoma State era una squadra da non sottovalutare, sapevamo anche loro come giocavano, come si sarebbero mossi con una squadra del genere, e alla fine hanno perso. Troppa presunzione, secondo me, ha pagato. Oklahoma State gli si è dato meno credito rispetto a quello che gli si doveva dare, alla fine una mazza grande. West Virginia adesso è tenuta ad un filo e deve sperare non solo deve vincere per forza una partita che secondo me non riuscirà a vincere, perché fondamentalmente Oklahoma io la vedo un po' più forte, è più sicura di sé.
Ma io quello che posso aggiungere a quello che hai detto tu su West Virginia è che era completamente in controllo della partita con Oklahoma State alla fine del primo tempo. Addirittura io non ho cambiato, però non mi sono più concentrato così tanto sulla partita. Ho iniziato a seguire anche Michigan-Indiana, perché vedevo i Wolverines in difficoltà. perché appunto l'impressione sembrava che West Virginia potesse controllare. C'era Cornelius, l'amico Bob Riffo, DJ, che stava lanciando intercetti dopo una serie di completi, erano tipo 143 appunto, senza farsi intercettare. Invece West Virginia è riuscita a acchiappare un paio di palloni, e invece poi insomma nel secondo tempo è successo di tutto. Mi ha fatto sorridere, non so se tu l'hai notato, se ci hai fatto caso, poi magari non è neanche la verità, però a me piace leggerla così questa cosa. Quando c'è stato il touchdown che sembrava dare la vittoria ai Mountaineers, quello con la corsa di Will Grier, la chiamata è stata corna basse ed è stata una QB draw identica a quella che aveva dato la vittoria contro Texas nella conversione da due punti. Non gli ha portato fortuna prendere per il culo i rivali di Texas. Va bene,
no, perché anche qui si parla di 21 punti presi solo nell'ultimo quarto. È chiaro che loro pensavano di avere controllo la partita, come hai detto tu, la troppa presunzione, la troppa non lo so, sicurezza, chiamala come vuoi, però contro una squadra come Oklahoma State, cioè l'esperienza diceva di non abbassare ma la guardia. Gli scherzetti che hanno fatto quest'anno i Cowboys, West Virginia ha pagato a caro prezzo questo errore.
Sì, i Cowboys che tra l'altro la settimana prima avevano rischiato di battere Oklahoma perdendo appunto di un solo punto con la conversione da due non riuscita nel finale. Senti, abbiamo rischiato di vedere sfumare tutto, ma Ohio State e Michigan alla fine si condanneranno la finale di Big Ten questo weekend. Chi vedi avanti dopo le brutte prestazioni, onestamente, di Ohio State nell'ultimo periodo, dopo la sconfitta con Purdue? I Buckeyes insomma si sono quasi sempre salvati, sono quasi sempre sopravvissuti. Michigan meglio, decisamente meglio, però insomma contro Indiana qualche piccolo problema si è visto.
Sì, in effetti anche qui abbiamo rischiato il patatrack più che altro per opera di Ohio State, che ha rischiato grossissimo ed ha evidenziato per l'ennesima volta in stagione tutti i problemi di quest'anno. Meglio Michigan, che dopo aver sofferto nel primo tempo è pure riuscita a trovare il bandolo della matassa, ma credo che per i Wolverines, per come è andata la partita, sia stato più che altro un calo di concentrazione, di tensione, niente di più preoccupante. La situazione in realtà non cambia più di tanto, poiché la squadra di Harbaugh era già la favorita per lo scontro finale, e questa week 12 ha sottolineato ancora di più il divario che c'è sulla carta, e sulla carta ripeto, tra le due squadre. Ti dico una cosa, due anni fa la situazione era esattamente la stessa, cioè entrambi i team arrivavano al The Game con un record di 10-1 e Meyer riuscì a battere dopo una grande partita i Wolverines con il risultato di 30-27. Ovviamente le cose però quest'anno sono cambiate, perché sebbene i Buckeyes abbiano vinto 13 degli ultimi 14 incontri contro i rivali storici, questo 2018 diciamo ha invertito completamente la tendenza. Michigan è ormai un team fatto e finito, team che ha raggiunto la completa maturità, si trova a suo agio in ogni situazione di gioco ed ha trovato il signal caller giusto. Al contrario invece Ohio State quest'anno si è trovata a combattere, ed è strano dire combattere, insomma, dopo tanti anni di JT Barrett con un QB fortissimo però che non corre come il suo predecessore, si è trovata a lottare con una difesa che non presenterà più giocatori da terza, quarta o quinta pick assoluta nel draft, se escludiamo Bosa, che però ormai non fa più parte della squadra, ed è un team che sembra aver smarrito la propria identità sia offensiva che difensiva. La partita contro Maryland ha messo in mostra ancora una volta la mancanza assoluta di difesa contro una squadra ben organizzata offensivamente, soprattutto sul corse, e così come successe nella sconfitta contro Purdue è stato proprio il running game a creare i maggiori danni nella difesa dei Buckeyes. Infatti proprio quel running game che Harbaugh porta avanti in maniera impeccabile, old style, utilizzando molti fullback, che è una cosa molto desueta per il college, e utilizzando i tight end in bloccaggio, insomma un attacco run baby, proprio old style. Quest'anno poi è diversa anche la situazione nella sideline, perché da una parte abbiamo Harbaugh che è nel pieno controllo di Michigan al suo quinto anno nella panchina di Ann Arbor, mentre Meyer sembra essere la capolina della sua avventura a Columbus, probabilmente complice anche la sospensione ad inizio anno del, insomma, quello scandalo sessuale del suo sessuale, insomma, delle violenze del suo assistente. Il quattro volte vincitore del titolo nazionale sembra non avere più stimoli, come dire, quasi fregarsene di quello che sarà questo finale di stagione, ed anche problemi di salute. Lui ha affermato di aver curato una cista al cervello che gli ha causato stress, insomma, tutte questa serie di fattori hanno amplificato questo suo stato di angoscia. Occhio però, perché nonostante tutto ha un record di 10-1, che è lo stesso o addirittura migliore da quando Meyer in panchina a Columbus. Proprio Meyer è un allenatore che è capace di tutto ed è estremamente orgoglioso, quindi non sarà facile da battere. Ed essendo ancora nella top 10 del ranking, i Buckeyes hanno speranze di playoff, quindi non diamo per morti Ohio State, perché sarebbe un errore gravissimo.
Sì, anche se io credo che dopo averli messi ancora alla decima posizione, avendogli messo davanti anche UCF, con l'ultimo ranking, quello uscito ieri, non so se basterà ai Buckeyes vincere la Big Ten, anche perché poi la finale, vabbè, sarà contro Northwestern eventualmente, a meno che non arrivi una super vittoria contro Michigan. Non so cosa ne pensi tu.
Io penso che Michigan sia più forte, credo che alla fine riuscirà a vincere, però è difficile, cioè, sono partite secche, capito? Stiamo parlando di un team che ha problemi, però è sempre lì 10-1, cioè stiamo parlando di un team che ha gli stessi record, addirittura.
No, sono d'accordo, il problema è la considerazione
che hai in panchina.
Il problema è la considerazione del comitato di questa squadra, perché se lo hanno messa ancora decima nel ranking, vuol dire
sì,
che
appunto già io mi aspettavo che perdessero almeno una posizione, cioè, io pensavo che li mettessero fuori dalla top 10, sinceramente.
Addirittura
no, non ho tre posizioni, ma almeno undicesima. Beh, la vittoria è arrivata, ma come è arrivata? Quindi io pensavo ad un undicesimo posto più che a un decimo. Però una vittoria contro Michigan escluderebbe automaticamente Michigan dai playoff e gli farebbe fare un salto, anche se dovesse essere una vittoria per un punto e basta, una vittoria sofferta, gli farebbe fare un salto di almeno 5 posizioni, almeno 4-5
posizioni. Sì, ma non andrebbe
buone,
davanti, non andrebbe davanti a Georgia. Non andrebbe davanti a Georgia, probabilmente. Così, non lo so, poi...
No, probabilmente si fermerebbe al sesto posto, però poi bisognerebbe vedere...
cosa succede.
Cambierebbe
sì,
tutto.
Beh,
comunque...
Chiaro.
Difficile la situazione comunque per loro.
Sì, sono d'accordo. Non condivido, ma figurati, non potrebbe essere diversamente, questa cosa che gli avresti messi fuori dalla top 10. Cioè, io sono convinto che una squadra che comunque continua a vincere a un record di 10-1 non può essere fuori, non può essere fuori dalla top 10. Poi, vabbè, il comitato fa quello che vuole, fortunatamente non ti ascoltano.
Certo.
No, mi stupisce che, per esempio, che dopo tutto quello che è stato detto...
Diciamo...
No, io dico solo che dopo tutto quello che è stato detto su UCF, vedermi UCF, che è vero che è imbattuta alla nona posizione e Ohio State alla decima, un po' mi ha sorpreso. È anche vero che davanti non ha perso nessuno, perché è praticamente due settimane che le squadre della top 10 non perdono. Nelle ultime 20 partite è arrivata solo la... Cioè, scusate, nelle ultime due giornate... L'unica sconfitta di una squadra di top 10 è stata quella di West Virginia contro Oklahoma State, sconfitta ovviamente pagata uscendo dalle prime 10. Però va bene, sì, probabilmente bisognerà aspettare veramente quest'anno il championship per avere le idee, tutti i championship per avere delle idee più precise, perché tolte Clemson, Alabama e ormai direi Notre Dame, a meno che poi succeda l'imponderabile, la quarta posizione, se Michigan non dovesse vincere la Big Ten, insomma sarebbe abbastanza curioso vedere a chi finirà. Perché la situazione non è così chiara, non è così lineare. Parlavamo prima, per esempio, della Big 12. Secondo me, in questo momento, nessuna delle squadre della Big 12 andrà ai playoff. Però cadesse Michigan, Georgia perdesse particolarmente male contro Auburn, allora magari i Sooners vincessero la Big 12, allora perché non Oklahoma? Insomma, c'è, per questa quarta posizione, secondo me, c'è ancora parecchia lotta. Ho citato Notre Dame, settimana scorsa abbiamo parlato di esame di partita, insomma, importante, di esame per gli Irish, esame superato.
Sì, esame superato, questa è la prova di forza che ci aspettavamo dagli Irish, sono all'interno di una cornice suggestiva come quella dello Yankee Stadium, è comunque un avversario molto difficile come Syracuse. Quando parlo di prova di forza non è solo per modo di dire, poiché gli Irish hanno veramente asfaltato gli Orange in maniera netta, senza appello, sia difensivamente che offensivamente. La prova dei ragazzi di Kelly è stata pressoché impeccabile, e la partita sarebbe potuta finire con un punteggio molto più ampio se non avessero condizionato appunto la offense. Se c'è un appunto da fare a questo team riguardo la partita di sabato, è proprio la sterilità negli ultimi 20 yard, troppi 3 and out, un quarto down sprecato con un intercetto e qualche decisione forse troppo frettolosa. Chiaro che in un ipotetico scontro di playoff questi errori potrebbero costare la partita, però la facilità con cui Notre Dame arrivava in red zone insomma, sperare per il proseguo di stagione. Gli Orange purtroppo hanno dovuto giocare tre quarti di partita senza il loro faro offensivo, Dungey, che è stato tolto dalla partita, cioè la partita è stata tolta di un sicuro protagonista, però la forza e l'aggressività della difesa degli Irish non avrebbe lasciato scampo neanche a lui. Sostituto De Vito è stato preso di mira letteralmente per 45 minuti, intercettato due volte, 6 sack, insomma dimostrazione del fatto che in linea di scrimmage il confronto è stato totalmente impari. Chiaro che questa sconfitta, per netta che fosse, non cambia di una virgola la grande stagione di Syracuse, che dopo anni di anonimato diciamo che si sta facendo nome all'interno della ACC grazie soprattutto al grande lavoro del coach Babers. Notre Dame, diciamo che il lavoro non è ancora finito, ma direi quasi che è appena iniziato. Battere USC infatti è solo un punto di partenza per quello che si spera possa essere il traguardo dei playoff dopo il valzer dei championship, dato che ricordiamo che gli Irish, essendo un independent, non disputa nessuna finale di conference e in un certo senso potrebbero essere svantaggiati quando verrà stilato il ranking finale. L'ultima volta che Notre Dame dà in battuta affrontò USC, poi riuscì ad arrivare alla finale nazionale, si parla del 2012, e quindi almeno la cabala da questo punto di vista fa ben sperare. Però rispetto a quell'anno gli Irish vincevano, però non convincevano tanto, mentre USC addirittura partì come prima del ranking e arrivò allo scontro contro Notre Dame appunto con un record di 7-4, mentre per i Trojan non è cambiato nulla più di tanto. Quest'anno ho visto tanti problemi del team di Elton, mentre Notre Dame si è dimostrata un team molto più solido, più completo e che ha lasciato veramente pochi dubbi. Anche qui però occhio a non sottovalutare gli avversari, perché abbiamo visto che sebbene non abbiano più speranze di conquistare la South, la Pac-12 South, i Trojans hanno ancora un altro obiettivo da raggiungere, cioè quello del bowl, visto il record di 5-6. Ecco perché secondo me Kelly e i suoi ragazzi non devono farsi schiacciare dal peso della perfect season, considerare questa partita la stregua di tutte le altre, giocare insomma come hanno fatto fino ad ora senza pensare troppo a quello che potrebbe succedere dopo.
Va bene, senti, a proposito di ACC, alla fine sarà Pitt a sfidare Clemson, hanno vinto i Panthers, ha perso Virginia, quindi non dobbiamo aspettare oltre. Insomma, vuoi dirmi qualcosa della stagione di Pitt e di cosa ti aspetti da questa finale di conference?
Sì, anche qui nessuna sorpresa, nel senso che avevamo detto settimana scorsa che era difficilissimo scalzare Pitt dalla prima posizione della costa. In realtà la sorpresa più grande sarebbe stata vedere Virginia al championship al posto di Panthers, ma era veramente improbabile che la squadra di Narduzzi potesse perdere entrambe le partite. Qui dobbiamo per forza di cosa tornare al discorso fatto una settimana fa, perché ovviamente nessuno si aspettava Pitt a questo traguardo, quando le favorite di inizio stagione erano Miami e Virginia Tech. Entrambi i team però hanno dato sfoggio delle loro qualità peggiori, addirittura gli Hokies hanno fallito l'obiettivo del bowl, mentre i Canes lo hanno raggiunto proprio sabato. Tutto questo ovviamente non toglie nessun merito alla squadra del nostro amico Baldonado, che sabato sono riusciti a liberarsi di un altro cliente ostico come Wake Forest. È curioso il fatto che dal 2013, cioè anno in cui Pitt si è unita all'ICC, hanno lo stesso numero di titoli divisionali, cioè uno, di Miami, che in questa conference è entrata nel 2005. C'è anche da dire che questa è una divisione molto particolare, molto strana. Infatti negli ultimi 6 anni ci sono state 6 squadre diverse che sono approdate al Championship, a riprova del fatto che non c'è un vero e proprio padrone come Clemson nella divisione atlantica, che tutte le squadre presenti sembrano sempre più continui cantieri che squadre mature e pronte a prendere il comando. Pitt è proprio l'esempio lampante di questo tipo di squadre, dato che in questi 5 anni è stato sempre un programma ostico da affrontare, e alcune vittorie pesanti ne sono la prova, però gli è sempre mancata qualcosa per arrivare ad essere al top o comunque ad avvicinarsi. Ora, diciamo chiaramente, la sfida contro Clemson è sulla carta proibitiva, però lo era anche la sfida del 2016, e poi vide Narduzzi battere Sweeney per un solo punto. Oltretutto il rushing game dei Panther sembra essere più forte, e sarà molto interessante vedere il duello tra la offensive line dei Panthers e la defensive line di Clemson. In più ho notato che Narduzzi, dalla partita che ha vinto contro Syracuse, ha cambiato molto il suo attacco, utilizzando di più la wildcat formation, utilizzando di più le sweep per il running back, e i risultati si sono visti, perché anche nelle ultime uscite i Panthers sono riusciti anche a correre per oltre 400 yard, e quindi insomma neanche per Clemson sarà una sfida facile. Con una vittoria Pitt potrebbe addirittura ambire ad un posto in un New Year's Six, e sarebbe un colpo clamoroso, perché non solo per loro, ma perché strometterebbe i Tigers dai playoff. Altrimenti, insomma, il traguardo finale di questa squadra sarà il Belk Bowl, presumibilmente contro BYU, oppure il Sun Bowl, visto che sono i bowl appunto della ACC.
Tu pensi che una sconfitta, ti rifaccio la domanda perché l'hai appena detto, ma voglio che magari me lo argomenti, tu pensi che una sconfitta eventuale di Clemson contro Pitt potrebbe stromettere questi Tigers dai playoff? Ne sei convinto?
Sì. una sconfitta li estrometterebbe, perché non sono al primo posto, sono solo 2 le posizioni da perdere, insomma dovrebbe succedere un casino, perché
tipo Texas che vince il championship
riesca
sì.
ma più che Texas dovrebbe vincere il championship Georgia, ma potrebbe non bastare, dovrebbe vincere il championship Michigan, non lo dovrebbe vincere. Mm-hmm. Insomma
sì. Dovrebbero essere un po' di incastri,
devono succedere troppi incastri. Oklahoma non deve vincere lo stesso, in modo che Clemson appunto rimanga lì, LSU ormai rimane alla 7, ma scalare di qualche posizione se perde, se vince rimane comunque alla 7. Sì, devono succedere un bel po' di casini, ma al 90% se Clemson perde è fuori, perché è anche giusto così, perché ok, Pitt è entrata adesso in classifica e andrebbe a perdere contro una del ranking e non contro una non ranking, però cioè, non vedo come la sconfitta di Clemson potrebbe farli tenere tra le prime 4.
Vabbè, adesso comunque prima del championship per Pitt ci sarà Miami, l'hai già ricordato tu, credo, se non sbaglio, e stavo andando a ripercorrere un po' i risultati di questa squadra dei Panthers, intendo, e spicca, ed è un assurdo da dire perché è una sconfitta, il 19-14 contro Notre Dame, che io neanche mi ricordavo, e poi da lì sono arrivate tutta invece una serie di vittorie, quelle che hanno poi permesso a Pitt di vincere la propria division, però insomma, tanto per dire comunque del valore di questo team che ha tenuto testa a una delle squadre più forti della nazione. Senti, facciamo un po' di filosofia adesso.
Sì, te...
dimmi. No, scusami,
sì,
dimmi.
Te lo dissi che è uno di quei team particolari, Pitt, cioè in grado di vincere contro la prima e poi la settimana dopo perdere contro la peggio squadra di NCAA, quindi è una squadra così, una squadra che non ha una continuità, non ha, va di alti e bassi, molti alti, questa stagione comunque 7-4 è il titolo divisionale, non è un risultato da poco, però vedi, passa dal 45-14 nella sconfitta contro UCF a vincere la settimana dopo 44-37 contro Syracuse e poi perdere 19-14 contro Notre Dame. Cioè non c'è logica, non c'è razionalità in questi risultati, ed è così la squadra, come è così tutta la SEC Coastal. Infatti non è un caso che negli ultimi 6 anni il championship siano andate 6 squadre diverse.
Senti, torniamo, diciamo, meglio, andiamo avanti. Stavo dicendo, facciamo un po' di filosofia. UCF ha vinto anche contro Cincinnati. Io questa settimana ho retweetato un tweet di non mi ricordo chi, che proponeva un playoff allargato tipo quello dell'FCS. Secondo te le stagioni, perché ormai sono due, le stagioni di Central Florida possono essere l'esempio concreto della necessità di allargare questi benedetti playoff? Anche perché, tornando anche a una cosa che hai appena detto, il fatto che una squadra come Clemson rischi magari di non andare a giocarsi i playoff dopo una stagione come quella che ha fatto perché perde il championship, secondo me ha poco senso. Io adesso non dico che bisogna allargare a 32, non dico che bisogna allargare a 16, ma a 8. Secondo te non è arrivato il momento di fare questo benedetto passo?
Allora, è chiaro che se ascoltiamo la fan base di UCF, soprattutto il direttore atletico, che addirittura vuole tornare al sistema BCS, c'è una roba assurda che fa ridere, una cosa che non avverrà mai, loro ti dicono sia l'allargamento. Te l'ho detto un sacco di volte, l'abbiamo ripetuto anche qua, a me l'allargamento non piace, cioè a me il sistema va bene così com'è, perché premia proprio quelle squadre che alla fine si rivelavano i più forti, perché comunque le prime quattro non è che abbiamo avuto, da quando c'è il playoff, abbiamo avuto squadre tra le prime quattro scarse o che non meritavano l'ingresso al playoff. Abbiamo sempre avuto squadre che lo meritavano, che hanno come dire consolidato, insomma, questo loro ingresso. Probabilmente direi che l'idea che avevi dato tu di allargare a 6 squadre i playoff sarebbe forse la più logica, cioè col fatto che le prime due vanno in bye e poi entrano anche la quinta, esatto, e la sesta. Esatto. Sarebbe forse quella più logica e quella in cui magari altro... io ci potrei pensare. Io personalmente, perché sì, me il sistema va bene così, poi...
Io ripeto, quella delle 6 è perché ci sono 5 conference principali, quindi sì, premio, sì, esatto, premio le 5, esatto, le 5 vincitrici delle conference e poi do una wild card, che è una sesta squadra, che può essere un'altra di queste 5 conference o può essere la UCF di turno. Questo è il motivo per cui io propongo il 6, che poi è il playoff dell'NFL sostanzialmente, se ci pensate.
Esatto. Ecco, forse sarebbe appunto il sistema più logico, perché te l'ho detto, c'è troppa disparità secondo me tra se lo fai a 8, perché adesso ora non mi ricordo qual è la 8, però quest'anno magari non è proprio l'esempio lampante, però metti in caso che capita la UCF di turno che è 8ª e andrà a giocare contro la prima che è Alabama, cioè c'è troppa disparità, è troppa la differenza, capito, tra le squadre. Partite più che
Washington
altro scontate,
State
più che altro
sarebbe.
Sì, vabbè, Washington State, io sto facendo l'esempio di CF perché non è nella Power 5, però insomma, a quel punto l'una vale l'altra, poteva arrivare Kentucky, poteva arrivare Syracuse per esempio, e tu l'avresti vista uno scontro tra Syracuse per dire 8ª contro Alabama prima, cioè
no, io però
sarebbe stato
io
uno scontro.
Io la vedo in un
sono partite troppo scontate che non hanno appeal, che non fanno guadagni, non fanno ascolti, quindi anche per quello probabilmente non verrà allargato. Però questo è il mio pensiero, ovviamente.
No, assolutamente. Io il discorso che faccio è semplicemente questo, ovvero che può anche essere vero quello che dici, anche se poi se l'8ª al posto di essere Washington State diventa Ohio State, visto che quest'anno Ohio State è alla 10 in questo momento, allora vedi che un Alabama Ohio State diventa piuttosto interessante. Il concetto è un altro, è il fatto che è difficile stirare una classifica reale. Infatti tutte le settimane ne discutiamo, e discutiamo di tutte le posizioni, magari tolte le prime, ma poi già da 4, da 5, da 6 qualcuno metterebbe una squadra, ma qualcuno ne metterebbe un'altra. È normale che sia così, perché questo è il sistema dello sport collegiale.
Sì, sì, non è l'allargamento dei playoff che
però
tacere le polemiche, quello
no,
ovviamente.
No, però assolutamente no, perché poi la nona, che è quella che rimane fuori, ha sicuramente qualcosa da dire. Però inizia a avere un campione un po' più significativo, nel senso, mi spiego, è il discorso che facevi prima di Clemson. Cioè, io non posso pensare che Clemson perda il championship e non vada ai playoff. Io non posso pensare che la squadra che vince la Big 12 probabilmente non andrà ai playoff. Cioè, è illogico per come vedo io lo sport. Allora, metti i playoff, poi se Alabama è veramente così più forte di Ohio State, non c'è problema. Ai quarti di finale,
ma non puoi fare neanche quel discorso, perché per quello che ti ho detto della Big 12, c'è ancora Iowa State è ancora in corsa. Ammetti che Iowa State vince la Big 12, cosa
e chi
fa?
Se ne frega. Se vince la Big 12 vuol dire che è più forte di Texas, è più forte di Oklahoma, è più forte
ho
di
West
capito, Virginia.
Ma non,
se la vince. Perché secondo me non ha senso così. Secondo me, però, così rimane che le Alabama di turno sono sempre favorite.
Sì, aspetta, il problema però da dove nasce? Il problema nasce dal ranking preciso. Perché già prima di giocare la prima partita ufficiale, tutte partono con lo stesso record di 0-0, cioè partono tutte allo stesso livello, tutte partono da 0 vittorie e 0 sconfitte, perché Alabama deve essere prima e UCF deve essere quindicesima.
Va bene, ma perché fai un ranking
per arrivare alla prima?
Ma perché fai un ranking sull'anno precedente, perché fai un ranking su quelle che sono le aspettative.
Scusa, per appagliare tutte le polemiche che ci sarebbero poi da qui alla fine del ranking, sarebbe la cosa più logica eliminare questi ranking preciso, che è una cosa che non faranno mai. Però se c'è una cosa in cui tutte le squadre sono appagliate, sono allo stesso livello, è prima del calcio d'inizio della prima partita, perché sono tutte con un record di 0-0 e partono tutte allo stesso livello. È chiaro che se Alabama parte prima può avere qualsiasi tipo di calendario, se le vince tutte rimarrà prima, e non lo stesso si può dire di UCF, perché se parte dalla posizione 15, per dire, fino ad arrivare alla 4, deve vincere praticamente contro le più forti.
Sì, però,
non essendo una Power 5, non ha partite di livello da
Però vedi che mi stai dando ragione. Cioè, allora, il concetto è, tu mi dici eliminiamo il ranking di prestagione, va bene. Come faccio a stilare un ranking? Alabama non gioca contro Texas, Alabama non gioca contro Michigan, Alabama non gioca contro Ohio State. Allora faccio la strength of schedule. Ma la strength of schedule presuppone che io valuto una squadra rispetto a un'altra, rispetto a tutta una serie di parametri. È per quello che io sono un sostenitore del chi vince il championship va ai playoff. Perché siccome non ho scusate, mi sono ingozzato. Siccome non ho dei parametri certi, o meglio, è ovvio che Alabama è più forte di tutte le altre, e questo credo che lo possa dire chiunque. Però dalla seconda, terza posizione in avanti ci sono discussioni. Allora io dico, diamo meno valore al ranking in senso assoluto. Cioè, non è che il ranking perde di valore, però le squadre che vincono il championship vanno ai playoff. Poi, al posto di avere una wild card, la mia proposta del playoff a 6, di wild card ne do 3 e permetto anche ad altre squadre che magari appartengono a conference minori o che magari comunque meritano di andare ai playoff di andarsi a giocare. Poi Alabama incontra UCF e vince 56-0, fa niente, perché un anno incontra UCF e quest'anno magari incontra Ohio State, e allora la partita è interessante. Cioè, noi non possiamo dire no a prescindere da una cosa perché tanto poi so già come va a finire, perché non è così, perché Alabama comunque ha perso dei titoli, nonostante negli ultimi X anni sia sempre stata la squadra più forte, sia stata praticamente sempre al numero uno, però ha vinto gli ultimi 28 campionati, le sorprese ci sono state, ci sono state squadre che sono state in grado di batterla, e togliamo dal discorso Alabama, così vale per Clemson, vale per Michigan, vale per Ohio State, vale per tutte le squadre, per Oklahoma, vale per tutte le squadre più forti del college football. Allora io dico, al posto di stare a tirarci mille mine su ah ma questa ha vinto contro questa, però poi ha perso contro quella là, però ha perso a inizio stagione, invece io ho perso a metà stagione, conta di più la sconfitta a metà stagione, boh, raga, chi vince il championship va ai playoff, poi diamo tre wild card e quindi il ranking ha comunque la sua importanza e a quel punto lì ce l'andiamo a giocare. Non lo so, vabbè, sarà un discorso infinito, io e te non saremo mai d'accordo su questa cosa, non c'è problema, sì, però sì, no, ogni tanto no, ma lo ritiriamo fuori. Nessuno è d'accordo.
Fino a quando, se non leggevo male, il contratto di questo ring di ESPN durava fino al 2025, quindi fino al 2025 non si dovrebbe parlare di allargamento dei playoff, da quello che stavo capendo. Poi mi devo leggere,
sono 2025, sono vecchi,
l'ho letto.
2025 siamo vecchi, fra, cioè sarà tipo la 26esima stagione di, scusate, il college football. Cioè non possiamo fare tutti gli anni sto discorso, allora adesso basta, non lo faremo mai più nella nostra vita, perché se è veramente 2025 è anche un po' inutile.
No dai,
che andiamo a fare.
Lo riprenderemo se davvero ci sarà qualche cambiamento, perché dai, ormai...
No vabbè, ma io ho preso la palla al balzo della posizione numero 9 di questa settimana di UCF per ritirarlo fuori, anche perché devo dire che quest'anno, fra, siamo stati bravi, ne abbiamo parlato veramente poco, anche dei ranking abbiamo parlato poco, perché è meglio parlare di quello che vediamo in campo, dei giocatori eccetera eccetera, piuttosto che fare un quarto d'ora di discussione che poi tanto non porta a niente. Senti, chiudiamo questa parte del programma, quella che sono le nostre headlines, con un paio di notizie. Les Miles andrà a allenare Kansas, ufficiale, sì, e McIntyre se ne va da Colorado, l'abbiamo detto settimana scorsa, ma adesso è ufficiale. Opinioni, vabbè, non tanto su McIntyre, ma sulle Smiles.
Sì, vabbè, parto giusto dal licenziamento di McIntyre, dall'autentica buffonata messa in atto dal direttore atletico, che quando è uscito il rumor settimana scorsa ha detto che non c'era niente di vero, non c'era niente di deciso, che McIntyre era l'allenatore di Colorado e bla bla bla, salvo poi qualche giorno dopo, appunto, confermare l'allontanamento del coach.
Denotando
poca serietà, poca professionalità, però soprattutto poco rispetto verso McIntyre. Noi l'avevamo detto che la notizia era nell'aria, quando questi rumor escono hanno sempre un fondo di verità, e noi in realtà la settimana scorsa parlavamo già come che McIntyre non fosse più il
coach dei Buffalo,
quindi insomma, oltre a questo stato mandato via, bla bla bla, al fatto che comunque molti tifosi, molti addetti ai lavori, compresi il nostro amico Sortospino, avevano detto che era necessario un cambio di guida all'interno di questa squadra, perché è vero che McIntyre ha fatto uscire dall'anonimato in cui era caduta a Colorado, con una parentesi culminata col Pac-12 Championship disputato nel 2016, però su 6 stagioni McIntyre solo una, quella appunto del 2016, è stata positiva, quindi secondo la maggior parte, insomma, degli addetti al lavoro, dei tifosi dei Buffalo, era assolutamente necessario un cambio di regia. Si fanno tanti nomi, e da qui a fino a quando non verrà fatto il nome tantissimi circoleranno, addirittura si è parlato di Al Golson di West Virginia, quello di Tedford di Fresno State, Arsen di Boise State, insomma nomi come al solito se ne fanno tantissimi, però molto dipenderà anche da quanto Colorado è disposto a pagare, disposto a spendere, perché McIntyre prendeva 2.8 milioni di dollari e riceverà un buyout di 10. Ecco, con questi numeri siamo sicuri che Colorado riuscirebbe a prendere un coach migliore di McIntyre?
Non lo so, non credo.
Non lo sappiamo, appunto. Kansas invece, a livello mediatico, ha fatto una presa da paura, perché intanto Les Miles ha ancora appiccicato l'etichetta di vincitore di titolo nazionale, e anche se questo è successo ormai 10 anni fa, non bisogna sottovalutare comunque la P e il carisma di questo coach. Tuttavia, secondo me il lavoro da fare a Kansas è tantissimo, è piuttosto complicato, perché non sarà l'arrivo di un coach del genere comunque a far diventare una squadra senza talento alcuno ad una squadra da lotta al titolo di conference in poco tempo, neanche se ti chiami Miles.
Ha vinto il triplo delle partite che ha vinto negli ultimi 2 anni quest'anno, quindi fai bravo, che poi tre. Magari mi battono Texas questa settimana prossima, ma siamo qua a raccontarcela.
No, dico, non sarà comunque l'arrivo di un calcio del genere a far diventare una squadra da titolo di conference in poco tempo, appunto, neanche se ti chiami Miles e neanche se hai un curriculum di tutto rispetto per quanto riguarda il recruiting. Io credo che quello che serve a G-Hawks sia un innovatore, e in questi anni alle Miles gli sono stati attribuiti miliardi di aggettivi tranne quello di innovatore. Se noi guardiamo al passato, ti faccio qualche esempio, cioè Baylor 10 anni fa era quello che è adesso Kansas, solo che l'arrivo di Brilles ha stravolto e rivoluzionato non solo la squadra, ma ha portato un nuovo sistema offensivo in tutta la NCAA. Purdue aveva un record pessimo fino all'arrivo di Jeff Brohm, che li sta portando per il secondo anno consecutivo alla disputa di un bowl. Stessa cosa a Matt Campbell, che Adams ha fatto rinascere Iowa State e li ha portati fuori dall'anonimato. E ultimo, ma non per ultimo, UCF, appunto, con Scott Frost, che ha dettato una strada nuova ad Orlando, che ormai stanno seguendo molti. Ecco, le Miles, con tutti questi innovatori, non ha nulla da spartire. Ha una concezione molto diversa del football, e il clamore mediatico di questa scelta da parte di Kansas potrebbe non tradursi risultati positivi sul campo. Anche qui staremo a vedere, però te lo dico adesso, poi ovviamente sarò smentito come spesso capita, però secondo me non è l'allenatore.
Non fare così.
E poi quest'anno ha avuto sempre ragione, tranne che per Nebraska, questo lo devo dire, me l'hanno sottolineato poco fa anche in una discussione che avevamo su Facebook, perché avevo detto che Nebraska era una probabile sorpresa, invece sì, cannata in pieno, però tornando al discorso, serve un allenatore in una conference, soprattutto come la Big 12, che è molto diversa dalla SEC in cui allenava le Smiles, e secondo me non è l'allenatore giusto.
Senti, del ranking diciamo soltanto che UCF, del quarto ranking ufficiale diciamo soltanto che UCF è finalmente entrata nelle top 10, a grande richiesta il comitato con i ciambelloni e il caffè di Starbucks ha eseguito. Io ripeto il mio stupore per
ha guadagnato più che altro la posizione lasciata da West Virginia, e comunque ha battuto Cincinnati, che era una squadra da ranking, perché era il numero 24, quindi ci sta
assolutamente
che abbia superato Iowa State. Sono sostanzialmente d'accordo, te l'ho detto io, l'unica forse avrei visto Iowa State al numero 11, ma anche al 10 non è che posso stare lì a controbattere molto. Mi aspettavo magari che perdesse una posizione, però ci sta anche comunque.
Io mi aspettavo Iowa State almeno alla 9, UCF alla 10. Poi continuo a non spiegarmi come Penn State possa essere davanti a due squadre come West Virginia e Texas, però il comitato
insiste.
Io continuo
a non spiegarmi LSU alla 6.
Ma LSU fra... No, però fra... vedi, questo è il discorso che facevamo prima. Tendiamo a dimenticarci che LSU ha avuto un inizio di campionato terribile, in cui però si è portata a casa delle vittorie importanti, e queste vittorie la stanno mantenendo sostanzialmente lì dov'è.
Aspetta, io non sto dicendo che non è da top 10, però io vedevo al settimo per esempio Washington State, e non LSU
State...
io per esempio la vedevo al decimo, per dire.
Sì, Washington State devo dire che mi ha sorpreso.
Magari potevi mettere 6 Oklahoma, 7 Washington State, 8 UCF, 9 Ohio State
e 10 LSU,
per dire, però, qualcosa del genere.
Lo so, però non perdono più, cioè ormai le ultime partite, anche perché non erano troppo complicate, le hanno vinte,
certo.
Quindi è anche difficile farle
scendere.
Per
quanto vinci, certo.
Capisci, poi
la discussione sul LSU alla 7 non è da fare per quelli di
adesso. C'è da dire, e ci sto guardando adesso, precedente. che se non fosse, appunto, secondo me questo conta, per quell'inizio di campionato, LSU con due sconfitte è davanti a Washington State che ne ha una, UCF che ne ha zero, a Ohio State che ne ha una. Le squadre davanti hanno tutto il record migliore. Sì, però ripeto, insomma... quella, non lo dico io, la standard schedule di LSU, ma basta andare a leggere chi hanno battuto e chi hanno affrontato nelle prime 4-5 giornate del campionato, della regular season, diciamo, chiamiamola così, parlano da sole, quindi probabilmente appunto stanno vivendo un po' di rendita. No, dicevo, poi sempre Penn State 8-3 davanti a West Virginia 8-2 e davanti a Texas 8-3, vabbè, ricordo sempre che Texas ha battuto la numero 6 del ranking Oklahoma, che ha una sconfitta, quella contro i Longhorns, però sembra che questo non conti quando si parla appunto della mia amata università. Kentucky, nonostante la vittoria al 15° posto, Washington pian piano è risalita fino alla 16° posizione, poi c'è Utah, Mississippi State, Northwestern alla 19, non potrebbe essere così, non potrebbe che essere così, anche perché ricordiamolo, Northwestern ha già vinto la division, è già sicura del championship. Syracuse perde 8 posizioni, giustamente secondo me, anche se poi io credo, però poi come fai a dirlo che è più forte di Northwestern o di Mississippi State? Vabbè, io però lo penso. Utah State si è salvata.
Lo pensa ma non dirlo.
No, lo penso nel senso che siamo sempre qua, non abbiamo la controprova, sono sensazioni. Utah State ha scampato il pericolo Colorado State con un colpo di culaccio incredibile, touchdown annullato per una penalità. E poi insomma Texas A&M, Boise State, Pitt che entra di prepotenza, non poteva che essere così avendo vinto la division, e Iowa State che, nonostante abbia perso contro Texas, sembra che questa cosa non conti, rimane nelle prime 25, ma credo che rimanga nelle prime 25 per il discorso che hai fatto tu all'inizio, ovvero potrebbe addirittura ancora arrivare al championship. Va bene, non dilunghiamoci tanto, insomma, poi le posizioni che contano tanto sono 4, quindi mi chiedo perché non fanno il ranking delle prime 4 non ci semplificano la vita.
No, il 90% del championship, del championship, del ranking lo avremo sabato, perché saranno le sfide più importanti, quindi...
Bravo. Però
cioè, da sabato, occhio, perché le partite iniziano da stanotte, domani, cioè venerdì, ci saranno tutte quelle della Big 12, quindi...
Sì, faccio un...
occhio, perché si gioca di venerdì.
Ecco, faccio un off topic. In questo momento c'è anche un bellissimo Duke Gonzaga College Basket.
Sì,
seguitelo.
Prima visto contro che terza, assolutamente.
Visto che l'orario lo consente, la partita è iniziata alle 11, quindi è iniziata una mezz'oretta fa. Spendete un po' del vostro tempo per guardare del bel basket. Va bene, Open Your Eyes questa settimana è dedicato a The Game. The Game, quale The Game? Quello tra Harvard e Yale. C'è stata una partita, quella giocata. Adesso stiamo perdendo Fele, che speriamo di recuperare. Però intanto io parlo. Tanto
no,
parlo
ci sono,
ok, ci sei, no, perché sentivo il rumore di Skype che ti stava abbandonando. No, dicevo, The Game, quale The Game? Harvard contro Yale. Ci sono state due partite giocate in campi, in stadi da baseball questa settimana. Una è stata quella di cui vi abbiamo ampiamente parlato, ovvero Syracuse contro Notre Dame, giocata allo Yankee Stadium. Poi c'era anche una partita, appunto quella tra queste due università, giocata al Fenway Park di Boston. Tanto per darvi l'idea, il primo scontro tra queste due università è datato 1875, Harvard vinse per 4-0. È una delle rivalità più antiche d'America, appunto, tra due dei migliori college a livello accademico degli Stati Uniti. Questa volta hanno vinto i Tide per 45-27 dopo che i Bulldogs di Yale avevano vinto le ultime due partite, però nelle ultime 18 sfide 15 sono andate ad Harvard. L'ultima partita, quella appunto finita per 45-27, è stata quella col più alto punteggio dei 135 incontri tra i due atenei, è stato superato il 33-31 del 93, in quel caso aveva vinto Yale. È stata la prima giocata fuori dal campus, da uno dei due campus delle due università, la prima dal 1894. Gara, quella del 1894, che è ricordata per la violenza che la contraddistinse, tanto che Harvard sospese dopo quella partita il programma di football. Tornando alla partita invece che è stata giocata nell'ultimo weekend, anche le 578 yard dei Tide sono state il massimo realizzato da Harvard appunto in questa rivalry. E per dirvi dell'importanza di questa sfida, Sport Illustrated qualche anno fa l'ha classificata come la sesta più importante d'America, tutti gli sport inclusi, quindi basket e football, tutti gli sport. basket e football, perché poi di quello parliamo. Quindi insomma, sì, se non vi siete visti la partita, andatevela a vedere perché è piuttosto divertente. Ogni tanto questa è la rubrica Open Your Eyes, che di solito noi dedichiamo o ai giocatori che devono, che vincono, che possono vincere l'Heisman, o comunque a dei giocatori interessanti che ci piace citarvi, e che poi magari voi potete andare a seguire. Questa settimana l'abbiamo dedicata a questa sfida che chiude la regular season di entrambe le università, sì, poi... tutti gli anni. Dimmi, dimmi.
No, sono andato, il primo anno che sono andato in America nel 2015, proprio il periodo era a Boston, e siamo andati proprio al campus di Harvard, e siamo entrati anche dentro lo stadio, stadio straordinario, proprio si respirava l'aria che c'era un tempo, stadio mi pare che sia degli anni 20 e si vede dalle tribune, sì, peccato.
Anni 30
perché...
forse, lo dicevo, sì, prima, sì. Comunque sì, insomma, sì, dai, non hai sbagliato,
si vede.
Sei andato lontano.
No, la sfiga è stata che... la rivalità il giorno si giocasse a Yale, perché altrimenti sarei andato assolutamente a vederla. Comunque l'aria che si respirava nel campus di Harvard era bellissima, cioè si sentiva proprio la rivalità, bello, bella esperienza.
Allora, adesso dico due cose completamente diverse, nel senso, giocatore più famoso probabilmente che è uscito da Harvard, dico io, Ryan Fitzpatrick.
Fitzmagic,
il grande Fitzmagic, che tornerà a sedersi in panchina questa settimana. Ha ripreso il comando James Winston. Yale ha dato invece, regalerà per questa stagione un giocatore ai Lions Bergamo, la squadra per cui io tifo di football americano italiano, Colin Bibb, che arriva, ritorna per meglio dire a Bergamo dopo la sfortunata parentesi del 2016, perché fu firmato, doveva arrivare pochi giorni prima di arrivare a Bergamo, si infortunò e quindi insomma non abbiamo avuto allora nel 2016 il piacere di vederlo. Arriverà questa stagione insieme a Alex Germany. Fra, se non hai mai visto giocare Alex Germany, un giorno vieni a Bergamo, ti invito io, ti pago l'aereo, perché è una roba fuori dal mondo. Va bene, arriviamo ai consigli e pronostici, chiudiamo Open Your Eyes. Spero di avervi creato un minimo di curiosità, andatevela a vedere la partita, la trovate, perché è stata molto divertente. Poi comunque giocate in una cornice, quella del Fenway Park, che è spettacolare. Io sono per le partite di college football giocate in anche teatri, permettimi di usare questo termine, diversi da quelli che sono i classici stadi del college football. L'hanno detto anche giocatori sia di Harvard che di Yale, insomma è stato all'inizio un po' strano, perché questa rivalità molto sentita viene giocata in alternanza in un campus e nell'altra. Questa volta si è giocato a Fenway Park, ripeto, dopo una milionata d'anni, però alla fine insomma ne è valsa la pena per entrambe le squadre, e ne è uscita anche una delle partite più divertenti della storia di questa rivalità, ripeto, antichissima. Chiudo perché non l'ho detto, overall, cioè il record overall è 67-60 e 8 pareggi a favore di Yale. Va bene, arriviamo ai consigli pronostici per la week 13. Sono andato in ordine di ESPN, quindi l'Iron Bowl l'ho messo dopo, l'ho messo per ultimo. Oklahoma, West Virginia, partita fondamentale perché sostanzialmente può decidere il championship della Big 12.
Sì, si gioca questa venerdì notte alle 2, cioè nella notte tra venerdì e sabato e non sabato, e quindi occhio a chi la vuole seguire. Insomma, abbiamo già parlato di queste due squadre, sappiamo vita, morte, miracoli, senza girare troppo, io dico Oklahoma.
Sai che io dico West Virginia? Perché Oklahoma ha una difesa veramente imbarazzante, e prima o poi questa cosa la deve pagare. L'ha pagata ormai due mesi fa contro Texas. Sì, no, beh, ma un po' meglio. Guarda, tra le due, se devo scegliere, peggio.
Sì, perché ha un sistema diverso, gioca con un 3-3-5, un modulo particolare. Cioè, è una partita...
No, apertissima, apertissima a qualsiasi risultato.
Secondo me è una partita a scacchi tra i due allenatori, perché sappiamo quanto riescono ad osare, sappiamo che non hanno paura di perdere andando da due punti, come abbiamo visto. Sono due filosofie ultra offensive.
Assolutamente.
Però secondo me Alabama Oklahoma, ma Kyle Murray in più. Io mi tengo i Sooners.
Ma scusami, ti faccio una domanda anche qua off topic. Ma secondo te Kyle Murray arriva in NFL? Ricordiamoci che è stato già scelto dagli Oakland A's come pitcher, e si piglia già adesso dei bei soldoni, pur giocando Oklahoma, perché si sta pigliando dei bei soldoni.
Questa è una bella domanda. Questa è una domanda da $1 milioni, non lo so. No, è veramente impossibile, perché bisogna vedere che cosa preferisce fare. Se preferisce la carriera di football.
No, no, ma lascia perdere il fatto che sia stato giocato, scusami, perché ti ho portato fuori strada io. Lascia perdere il fatto che sia stato draftato dagli Oaklandesi con la numero 9. Con la numero 9. Ah, scusami, ne approfitto. Domani esce su The Cutting Edge un'intervista che abbiamo fatto a uno scout dei Boston Red Sox. Vi prego, ascoltatela perché è illuminante, visto che stavamo parlando di baseball. Chiusa parentesi. L'abbiamo registrata ieri sera io e Dario Michelini, molto divertente, molto bello, ma soprattutto, ripeto, molto illuminante, perché sentire parlare un addetto ai lavori di baseball è un'esperienza che non mi immaginavo quando abbiamo iniziato a registrare quell'intervista. No, dicevo, secondo te questo tipo di giocatore nell'NFL può piacere? Cioè, perché comunque lui sì, sa mettere il prolato per aria, però è soprattutto un super atleta. Cioè, secondo te ha un futuro nell'NFL? Cioè, se ci sarà qualche squadra che sì, deciderà di investire su di lui? Ok, perfetto.
Sì,
abbiamo la stessa opinione, incredibile.
Sì, perché cioè, non è, ora tolte le differenze più grandi, non è che si differenzia molto dal sistema di gioco che aveva Mayfield, perché sapeva lanciare, sapeva correre, sapeva eludere gli avversari. Questo è un freak atletico molto di più di Mayfield, quindi sì, c'è arrivato Mayfield, nel senso, non per denigrare Mayfield, però c'è arrivato lui, ci può arrivare benissimo Murray.
Oh, ti ricordo che Beccherone sta rischiando di essere rookie of the year. Facile. Vabbè, comunque, tu continui a parlarne male. Andiamo avanti così. Vabbè, tu parlane male che...
No, veramente nel podcast La strada verso il draft ti avevo detto rookie lui, se ben ti ricordi. Avevo confuso lui con Mahomes, che era al secondo anno. Invece l'avevo confuso perché volevo dire Mayfield, però io l'ho detto.
Perché non ti viene a dirlo?
Capito? Io l'ho detto.
Va bene, senti, Michigan, Ohio State, pronostico secco perché ne abbiamo già parlato lungamente. Ohio State, io dico che... ascolta, guarda, io quest'anno voglio bene i Buckeyes, te lo devo dire. Ovviamente vedo tutte le partite di Texas, soffro come un cane, però vedo anche tutte le partite dei Buckeyes perché è una squadra che a me piace. Sono la peggior versione dei Buckeyes degli ultimi, non so quanti anni, ma comunque sono una delle peggiori versioni, scomunatamente una delle peggiori squadre ad avere un record di 10-1, e non l'ho detto solo io, c'è stato il tweet di non mi ricordo chi questa settimana, mi ha fatto molto ridere perché era un po' il pensiero che avevo io. Difficile vedere una squadra che gioca così male e ha così tanti problemi essere 10-1, però ragazzi, quando sei 10-1 facendo così male, io fossi Wolverine mi preoccuperei. Va bene,
ma io sono curioso anche di vedere i Wolverine ai playoff per la prima volta, quindi
assolutamente. Partita magari meno affascinante, però comunque può essere divertente da seguire. Syracuse contro Boston College.
Sì, Syracuse, così facciamo chiudere bene la stagione degli Orange.
Florida contro Florida State. Florida State si gioca a gol con sta partita.
Sì, a 5 vittorie arriva. Cavolo, non me l'aspettavo.
Lo so che non te lo aspettavi, l'ho messa apposta.
Allora, scusa, è perché... addirittura, sì, non l'avevo visto. 5,
ha vinto.
Sì, addirittura. Florida non ha niente da chiedere, se non non può raggiungere neanche la undicesima. Florida si gioca un New Year's Six, quelli si giocano un bowl, Florida si gioca un New Year's Six. Io dico Florida, l'avrei detto comunque i Gators, però
secondo me
entrambe hanno obiettivi comunque ancora, quindi è bella da seguire.
Secondo me questo è il triplone della settimana. Non lo so. Chi vince, perché tutti e due hanno ancora degli obiettivi importanti.
Diciamo che sono tutte triple le partite, sì, parecchie, che stiamo dando
parecchie,
noi.
Parecchie, è vero. Però non so, guarda, vorrei vedere i Seminoles al ball. Mi spiace per Florida, che ha disputato una bellissima stagione e che se perdesse questa partita verrebbe un po' ridimensionata, almeno a livello di ranking, non poi nel giudizio complessivo. Però dai, io voto per i Seminoles al 39 miliardesimo di anno consecutivo al bowl, e quindi devono vincere, vinceranno. LSU contro Texas A&M, si gioca a Texas A&M.
Ma così legittimiamo questo settimo posto di LSU, forza, dai.
Poi te ne ho messa una perché so che la guarderai, che è Utah State contro Boise State.
Questa è importantissima perché deciderà chi delle due andrà al Mountain West Championship. Forse è stato l'anno scorso o comunque qualche anno fa, ti avrei detto Boise State, ovviamente è anche fin troppo facile dirlo, però queste due stanno seguendo più che altro UCF, che ha seguito la parabola di Boise State, perché Boise State negli ultimi anni è stata la squadra più forte tra quelle delle non Power 5 Conference, si è giocato anche un Fiesta Bowl memorabilissimo, andatevelo a rivedere. Però quest'anno Utah State ha dimostrato di essere una squadra più forte e io mi tengo Utah State.
Io ovviamente prendo Boise State. Kentucky Louisville. Kentucky.
Anche Kentucky Louisville.
Ah, ah, no, l'ho detto con sicurezza, ma mi sono quasi subito pentito. Però no,
no,
beh,
no,
Kentucky.
Kentucky, sì, Kentucky, sì, Kentucky. Sì,
nel Junior sì, gli facciamo fare una partita memorabile. Va bene, e poi la partita delle partite, una delle più belle, una di quelle che mi ha riavvicinato di più negli ultimi anni al college football, ovvero Auburn contro Alabama. In questo caso si gioca a Tuscaloosa.
Ball, sì.
Eh sì, si gioca a Tuscaloosa, però è una partita da vedere.
Proprio prima, in quella discussione di Facebook, è nata perché mi hanno messo il video del Kick Six, per chi non se lo...
Che bello!
Perché non se lo ricorda,
come fai a non ricordartelo? No, ma delle più belle del college football, ma
più nere per l'Alabama.
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Quando vedi una partita del genere, non so.
Sì, no, vabbè, lo spettacolo ne ha guadagnato di sicuro. No, vabbè, occhio, cioè, non è una partita sottovalutare, ovviamente, perché sai come Auburn può essere anche 0-11, però l'orgoglio di vincere quest'ultima partita lo tira fuori sempre. Io dico Alabama, ovviamente, però occhio, perché non sono partite così scontate come possono sembrare.
Sì, Alabama assolutamente favorita. Quasi non giocarla in casa per Auburn è un vantaggio, perché tante delle brutte prestazioni del War Eagle quest'anno sono arrivate proprio in casa, e anche se poi vabbè, ultimamente si sono un po' riprese. Auburn si è un po' ripresa, però io alla fine credo che Alabama sia troppo più forte. Non posso pensare, non posso immaginare, non posso credere che Alabama perderà questa partita. E quindi sì, Alabama. Va bene, Fra, siamo andati lunghissimi, figurati. Però io mi sono divertito come al solito. Non ti hanno chiamato, non ti ho portato via dal tuo lavoro, quindi...
Ah, no,
in quel senso.
Mi sta sembrando anche fin troppo strano questo, troppo tranquillo, no, non lo so,
Meglio così, meglio così.
Ah, no, meglio.
Meglio sì, così, sì. Quindi siamo riusciti a registrare in tutta tranquillità l'ennesima puntata di Scusate il College Football. Non mi rimane che ricordare alcuni degli appuntamenti. Prima ho citato la partita tra Duke e Gonzaga. C'è un bellissimo podcast, March Madness, che tutte le settimane vi racconta cosa accade nel magico mondo del college basket. Da poco tempo, da 4-5 settimane, si è aggiunto a The Cutting Edge anche il podcast sull'NBA, We Got Game, quindi seguite anche quello per rimanere aggiornati appunto sull'NBA e su quello che sta soprattutto facendo Kemba Walker, il nuovo Allen Iverson. Mamma mia che giocatore. E invece Denver Nuggets stanno andando a sud come era prevedibile, come avevo previsto. Ma fa niente. Questa sera, mentre noi registravamo, anzi appena prima che noi iniziassimo a registrare, c'è stata anche la puntata di Scusate il pronostico, perché vorrei ricordarvelo, ma domani è il giorno di ringraziamento negli Stati Uniti, quindi ci sarà un sacco di football da vedere già appunto da domani pomeriggio. Mi sembra che la prima partita sia alle 6 o alle 6 e mezza, non ricordo, ma io sono ancora a lavorare, quindi la prima la perderò, o meglio vedrò solo parte del secondo tempo. E poi insomma domenica c'è l'appuntamento con gli amici di Fantasy Football Studio per appunto tutti i consigli a poche ore dall'inizio delle partite che vi possono servire per i vostri fantateam. A me non servono, da quando li ascolto non faccio altro che perdere, e quindi non so, fatemi dell'altro verso le 6 di sera. Insomma, poi tutta la programmazione di The Cutting Edge la trovate sulla pagina Facebook, sull'account Twitter, seguiteci, mettete like e basta. Insomma, dai, oggi ho fatto anche il recap di quello che combiniamo. Ah, una cosa, voglio fare i complimenti, ne approfitto poi basta, chiudiamo, tanto ormai siamo andati lunghi, insomma, continuiamo ad andare lunghi. Ho già ricordato, domani uscirà anche l'intervista, ma quando starete ascoltando questo podcast sarà inutile dirvelo, appunto allo scout dei Boston Red Sox, l'amico René, che ci ha deliziato con un sacco di racconti interessanti e anche qualcosa che non abbiamo registrato, ma che magari un giorno metteremo per iscritto per mettervi a conoscenza, perché ci sono alcuni aneddoti che ci ha raccontato alla fine dell'intervista che sono mondiali. E poi volevo fare un complimento agli amici di Chicago Bears, che fanno sempre, oltre a un podcast bellissimo, dei contenuti extra meravigliosi, quindi andateveli a vedere o sulla pagina di The Cutting Edge o sulla pagina di Chicago Bears Italia, perché meritano. Un abbraccio agli amici dei Broncos, le T-Trip, dei Raiders, l'Urlo del Titano, gli amici di San Francisco 49ers, e sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, sì, i Cowboys, che questa settimana non hanno registrato, e ovviamente i Packers, così li ho letti tutti. Va bene, per la 8.000.000esima puntata di Scusate il College Football è tutto, ci sentiamo settimana prossima, un abbraccio, ciao!
Criticism where? From where?
Outside. Noise.
From where?
Twitter, radio.
Yeah. Oh, I'd give a rat's ass about Twitter.